Dal Linux Day Torino 2018 ascolteremo Stefania Belprete, Mozilla Common Voice and Deep Speech.
Ok, allora, ciao a tutti, benvenuti a Linux Day Torino. E, il tema di quest'anno è The World Wide Web, quindi questo web selvaggio, ed è per questo che insomma anche Mozilla ha voluto entrare come ogni anno. In particolare quest'anno ci siamo sincronizzati nei vari Linux Day d'Italia per presentare uno dei progetti che in questo momento è più fervente, che è stato lanciato in italiano anche quest'estate. Quindi quest'estate anche in italiano c'è questo progetto Common Voice di cui ne parleremo insieme. In particolare vi farò vedere un pochino di cosa si tratta il progetto e anche qualcosa dietro a livello di dell'algoritmo suo compagno che si chiama Deep Speech. Vi vorrei chiedere ad alzata di mano chi di voi ha mai sentito parlare di Common Voice. Ok, benissimo, allora siete pronti con i cellulari per portarvi a contribuire. E chi di voi ha mai utilizzato machine learning nella sua vita? Ok, qualcuno. Ok, va bene. Allora, partiamo. Prima di tutto, chi sono? Io ho scoperto Mozilla, diciamo, più dal punto di vista della comunità quando ero solo a Berlino, e a Berlino ci siamo invitati a questi Open Mozilla Night, in cui, come potete immaginare, la gran parte della comunità di Mozilla che contribuisce al codice sono proprio volontari, e si è creato queste serate in cui ognuno poteva venire, poteva esplorare i vari progetti che ci vedremo alla fine della presentazione, altri progetti oltre a quello su cui mettiamo l'attenzione, e in particolare chi voleva poteva anche contribuire, quindi darsi una mano. E venendo qua a Torino ho approcciato la comunità italiana che stava facendo già un ottimo lavoro, e qua a Torino adesso da con te, da qualche mese, comunque da prima dell'estate, abbiamo iniziato a creare due serate al mese. Adesso cerchiamo di stabilizzarli in modo che ogni mese ci sia una giornata aperta a tutti quelli che vogliono intraprendere un'esplorazione dei vari progetti di Mozilla, e per chi vuole nello specifico studiare Rust, che è questo linguaggio di programmazione su cui nell'ora successiva avremo modo sia di avere un'introduzione da parte di Luca, anche con Gilberto, vedere come è stato sviluppato anche nella Google Summer of Code allineato e agento, quindi speriamo che vada ancora nelle prossime ore, come tutto registrato, come ho detto. E in questi spazi si è modo sia di conoscerci tra di noi, sia di procedere a studiare insieme. In particolare ho messo queste due foto perché entrambe era stato nel posto in cui lavoravo. Io al momento lavoro come data science in Topics, all'epoca lavoravo con un altro degli amici di Mozilla che lavoravano lì, quindi dove lavoro occupo lo spazio facendo eventi di Mozilla. La comunità italiana è molto attiva, e in particolare alla fine vi darò un link su cui rimanere in contatto tramite Telegram. In particolare è interessante vedere proprio il manifesto stesso di Mozilla, perché Mozilla, la cosa fondamentale allineata anche con i Linux Day, è il fatto comunque di avere una piattaforma, in particolare un accesso al web che sia libero, che sia costruito da tutti quanti insieme, e in cui l'accesso non sia mai vietato o corrotto da istituzioni più alte e che non c'entrano con le nostre libertà digitali. In particolare è interessante, proprio in questi giorni, oggi, ieri, domani, sta avvenendo il Mozilla Festival, in particolare a Londra, ogni anno lo fanno a Londra. In particolare l'anno scorso proprio uno dei leader, Mitch, aveva animato un po' di persone insieme a un tavolo per ragionare insieme su come aggiornare il valore di Mozilla. E questa cosa è una cosa che comunque mi è piaciuto molto, vedere che anche coloro che organizzano e che hanno fondato lo stesso Mozilla sono interessati sempre a sentire le opinioni di tutti in modo di aggiornare questo manifesto sempre in funzione delle loro necessità. E qui potete andare a vedere, quindi queste slide appunto saranno condivise, quindi potete andare a leggervi tutti i vari punti, ce ne sono esistono anche di più di questi menzionati oggi in questa slide. In particolare accennavo alla comunità italiana, ci siamo ritrovati un po' di volte tutti insieme e poi ci sono alcuni eventi, tra cui quello in alto è proprio un evento che è stato fatto qua a Torino, il Mergit, proprio qua alcuni tempi, non so se qualcuno era presente al Mergit, è stato molto carino per riunire le comunità italiane, quindi c'era sia Linux Italia, Linux Italia, OpenStreetMap. È un evento che magari si farà il prossimo anno ancora, e vedremo dove farà. Comunque è stato molto interessante. Ci sono altri eventi come gli HC, che è stato fatto a Padova, altri eventi a Venezia. Insomma, sono belli questi eventi in cui finalmente si ritrova faccia a faccia e si contribuisce tutti insieme. Allora, arriviamo al succo, che sarà un po' il focus di questo tempo passato insieme. Che cos'è Common Voice? Common Voice è un progetto nato aperto, in particolare per raccogliere il più possibile un dataset, creare un dataset fatto da voci di tutti noi. E in particolare le necessità che stavano dietro questo progetto è proprio il fatto della competizione che si aveva in situazioni in cui sia il dataset spesso, ma anche soprattutto gli algoritmi, erano proprietari. Quello che si è voluto creare invece, prima di tutto, creare un dataset che sia open a tutto, in questo momento è scaricabile, proprio esatto, 12 giga, e continuerà a espandersi sempre di più. In particolare è interessante vedere come sarà poi sfruttato questo dataset in sé. Qui vengono accennate alcune tecnologie che già lo stanno iniziando a utilizzare, facciamo un attimo una review anche dopo aver visto nei dettagli questo progetto. In particolare abbiamo questa alternativa ad Alexa e abbiamo anche questo Axeo che funziona come un correttore grammaticale. Se volete, qua ci sono i link per andarlo a vedere. E ci sono anche alcuni robottini che stanno iniziando a utilizzarlo. È ancora in fase sperimentale, comunque i risultati si stanno vedendo ogni volta sempre più. La cosa interessante è che nella nuova piattaforma, quindi se voi anche in questo momento, quindi vi lascio un po' di tempo per provare insieme, se andate su voice.zita.org c'è stata una nuova interfaccia. In particolare una persona può o donare la sua voce, quindi c'è stato un grosso lavoro di produzione di frasi che devono essere lette. Queste frasi sono validate, devono avere un tot di caratteri, eccetera, lo vedremo in seguito. Oppure si può validare nel senso che voi andate ad ascoltare delle frasi dette da altre persone e le validate. Questo è un grosso sforzo comunitario, ma anche ottimo, perché ognuno di voi può contribuire a tempo perso e dirlo a sua cugina, a tuo zio, a tua sorella, a chi volete, in modo da continuare a far crescere questo dataset. In particolare, partendo dal progetto in lingua inglese, già dal primo anno ci sono stati 20.000 partecipanti e il dataset è di 70 giga di dataset, ok? Questo WARE sarebbe Word Error Rate, che è un po' uno degli strumenti di precisione che viene fatto per vedere la bontà dell'algoritmo, quindi quanto questo speech to text viene realmente preciso, veramente competitivo. In particolare nella nuova piattaforma possiamo vedere anche queste grafiche che qui ci dicono quanto la comunità sta andando a registrare o a mediare queste voci. Qui possiamo vedere l'evento italiano. E è interessante, appunto, avviato il 3 luglio, è successo che c'è stato questo grosso lavoro da parte della comunità italiana a tradurre sia la piattaforma sia generale frasi. In particolare a Torino, dove lavoro, c'è una scuola di machine learning, che è venuto Alexandre Lissi da Parigi a fare una lezione verticale su come funzionava questo algoritmo, che si è se poi avete domande più specifiche sono felice di rispondervi, o se non so sul momento vi posso mandare le risorse opportune. E quella sera stessa abbiamo lanciato tutti insieme durante una di queste Open Mozilla Night, ed è stato molto carino perché ovviamente nel momento del lancio le frasi che capitava di validare magari era quello che aveva detto il tuo vicino in quel momento, è stato anche abbastanza divertente. E, però poi con tempo ovviamente il progetto è cresciuto, sono aumentate anche le frasi che abbiamo a disposizione e in questo momento anche all'inizio di oggi proviamo un po' a aumentare questo giro di frasi, e anche all'Italia Hacker Camp, quello che citava di Padova, avevamo fatto una specie di concorso a premi, se vogliamo. Era un evento che durava 3 giorni e in particolare davamo alcuni gadget per un giorno, poi qui avete agliosa come volete, e è stato molto interessante. Logicamente, oltre a dare la vostra voce, potete anche contribuire a generare le cose stesse che verranno lette. In particolare per donare le vostre frasi, perché andando a leggere vedrete che magari c'è un esperto di nuoto, sono delle frasi degli altri a nuoto che infatti compaiono, delle frasi discorsive, delle frasi comunitarie. Io personalmente vengo da fisica, ho l'intenzione di mettere qualcosa sopra, se venite da un background particolare, ogni frase sono benvenute. Più discorsive sono, meglio è. La lunghezza massima di 125 caratteri a frase, appunto più discorsivo possibile, e iniziate con la maiuscola, insomma questi sono dettagli che poi possiamo anche vederli insieme. C'è un GitHub repository in cui abbiamo fatto una sessione apposta e insomma se avete ogni tipo di dubbio ne possiamo parlare insieme. In particolare, appunto, come accennavo prima, il modo più diretto è proprio quello di andare sul portale e registrare le vostre voci, oppure revisionarle. Come abbiamo visto qui, nella parte italiana, insomma, sono dei chiacchieroni, ci sono circa 12 ore registrate e 6 validate. Quindi se voi avete perso in bus, così, sapete cosa fare? Dico le cuffie, validate qualcuna, sicuramente un contributo in più. E l'interfaccia, questa è la nuova interfaccia, adesso di default dovrebbe andare in /new, e questa sarà quella nuova, potete decidere se parlare oppure se andare ad ascoltare. In genere ci sono 5 frasi, che poi volendo le potete anche risentire, perché magari se lì che state per registrare una frase e poi vi chiamano, succede qualsiasi cosa, avete modo di cancellarla e registrarla nuovamente. Se in questo momento volete fare una prova, potete andare tutti insieme su voice.mozilla.org. Funziona su tutti i dispositivi, in particolare per iPhone, per motivi di privacy eccetera, si è creata un'app a parte, quindi se utilizzate un iPhone semplicemente sarete diretti nell'App Store, potete scaricarla e registrare da lì. Quindi vedo chi è il primo che sta provando a fare una prova. Vi giuro che non mi arriva la notifica, non ci sono cose che implica così. Ok, vedo, provate, mi raccomando. Poi vedremo se ci sono. Su questo penso che sia questo chiaro. Alla fine. Ecco, se avete anche dei dubbi o vi arrivano dei feedback dall'interfaccia stessa, è sempre utile. Cioè, questa è un'interfaccia per cui si vuole veramente dare l'accesso a chiunque nel modo più semplice possibile. Quindi se c'è qualcosa che non funziona anche mi chiamo, fatecelo sapere, o a vostra volta chiamate un issue eventualmente, e anche la UI si vuole fare in modo che sia più usabile possibile. Ok? C'è qualcuno che sta sentendo? Giusta? Ehi, ok. Abbiamo la prima organizzazione in diretta. Benissimo. Allora, vi incoraggio a farlo, ovviamente anche a caricarci sopra. Se da questo momento in poi non mi ascolterete poi in più ma state validando, vi perdono. È per la causa. In particolare, quali sono gli obiettivi per il futuro di Common Voice? Come dicevamo prima, è una piattaforma che si vuole essere più fruibile possibile. Poi in particolare, insomma, una proposta per il futuro per avere le API web in modo da utilizzarla anche per i vari progetti personali. E di questo vi incoraggio comunque a divulgare sempre, se provate l'algoritmo eccetera, è sempre buono sentire feedback, vedere esempi da altre persone. Poi in particolare aggiungere più funzionalità nella raccolta di dati, questo in particolare da browser, potete vedere che si basa tutto su log SS del browser, quindi se voi vi registrate, che non è una vera e propria registrazione per una mail, semplicemente dite leggermente la lingua di cui state trattando, maschio o femmina, alcuni dati demografici. Questo è molto utile nella parte poi di creazione del dataset. Infatti anche la stessa fonte, diciamo, delle vostre parole validate e non validate si basa solo sulla memoria temporale del vostro browser. Se andate su un altro browser non c'è un login diretto. Però questo sicuramente facilita nel momento in cui passiamo dalla parte di machine learning in cui invece vogliamo utilizzare proprio questo dataset. E allora vediamo un po' cosa c'è dietro questo algoritmo. Allora, appunto, qualcuno ha sentito già parlare di machine learning, ve lo spiego in breve, tenendo conto che possiamo parlare di questo discorso per 3 settimane di fila, quindi vediamo di essere riassuntivi. Allora, machine learning, in particolare, quello che dovete avere in mente che voi volete fare previsioni da alcuni dati, sfruttando la computazione del vostro computer. Questa è la versione più al succo possibile. In particolare, a seconda dei vari tipi di machine learning, può essere sia supervisionato che non supervisionato, quello che vuol dire che quando è supervisionato diamo un aiuto all'algoritmo, ossia supervisionato vuol dire ad esempio che se tu vuoi fare una previsione di ad esempio variabili categoriche in medicina, se una malattia è se è positivo o negativo un certo tipo di test, è supervisionato quando gli dai un dataset di cui conosci già le risposte, tra virgolette, se le hai già le risposte. Non supervisionato vuol dire che invece ci sono alcuni dati da cui vogliamo estrarre delle informazioni. Per fare un esempio, ad esempio in marketing, se avete una popolazione, il non supervisionato è utile per creare dei cluster in funzione di alcuni parametri che sembrano essere collegati tra di loro. Però questo era giusto per darvi un'infarinatura. In particolare, quello che si utilizza per di speech è ancora un'altra sottocategoria del machine learning chiamato deep learning, in cui si utilizzano delle reti neurali. Di questo appunto, se avete domande, volentieri, perché so che adesso è machine learning in 5 minuti. In particolare, per darvi un'idea, una rete neurale è, immaginate un po' una rete. Neurale è proprio preso dal tra virgolette, funzionamento del cervello, ma il funzionamento del cervello è una cosa estremamente complicata di cui non sappiamo ancora la risposta. Poi immaginatevi proprio dei neuroni in cui ci sono degli input, un input di informazione, succede qualcosa all'interno e poi c'è un output. In particolare in una rete neurale semplice, quello che abbiamo questi vari input iniziali, che arrivano un certo neurone di informazioni, e arriva quasi come una somma pesata, si fa la somma del valore di quel nodo per l'intensità, diciamo. Una volta arrivate c'è quella che chiamiamo una funzione di attivazione, che può essere una funzione di ogni tipo più o meno complesso, che per modo di vedere cosa è arrivato a questo neurone vedere se passa questa funzione di attivazione e se si continua, se no non continua. Se siete interessati, una maniera visiva per comprenderla è proprio questo TensorFlow Playground, se cercate lo trovate immediatamente, in cui vi dà una simulazione a livello visivo. Ci sono vari input che vogliono riconoscere una certa forma, quindi potete immaginare a livello di riconoscimento visivo, il riconoscimento di un volto, in cui all'inizio ci sono vari elementi grafici, ogni nodo poi è un'evoluzione di questa somma di questi elementi, quindi magari all'inizio trova una forma che può essere un naso, che può essere un occhio, e la fine si riesce a riconoscere il volto, per darvi un'idea. Appunto su TensorFlow Playground vi dà un'idea di come utilizzare questi parametri. In particolare, una rete di questo tipo, quando parliamo di deep learning, rete profonde, ci sono più livelli, quindi più di questi livelli di profondità, si basa su un articolo di Baidu. Baidu è un centro di ricerca che pubblica molti papers a livello di intelligenza artificiale. In particolare questo deep speech ha tolto l'attenzione ed è stato molto interessante, perché comunque utilizza un approccio nuovo rispetto a quelli precedenti, utilizzando queste reti neurali in un certo modo, che va da una parte a semplificare il processo stesso, ma dall'altra parte richiede molto più dati. Infatti una delle caratteristiche interessanti di questo articolo è, ad esempio, che nel momento in cui una persona registra la voce ma c'è il sottofondo, ha una compensazione di pitch, inizia a parlare un po' più forte, c'è un cambio di pitch. Oppure può esserci un altro sottofondo che crea altri tipi di effetti. E l'approccio precedente era di andare a correggere ognuno di questi diversi tipi di errori, diciamo, nella registrazione. Invece, con questo punto di vista, con questo articolo, appunto, si ha la possibilità di avere un algoritmo meno distensioso, più compatto, però richiede un database molto più grande. E anche da qua la necessità, all'inizio si utilizzava ovviamente alcuni database già aperti, ma nel momento in cui si è preso in particolare questo articolo, la cosa fondamentale è avere un database che sia più vario possibile, in cui tutte queste nuove di compensazione, tramite la rete neurale che può imparare da diversi tipi di casi, da un diverso tipo di modo, ha modo di imparare e di migliorare sempre di più. Quindi più grande diventa questo database, con voci diverse, con accenti diversi, meglio è. Qui poi nell'articolo potete andare a vedere in particolare come viene svolto. Da questo QR code andate al repository di DeepSpeech. Ci mette un pochino ad essere installato e fatto abbastanza bene la guida. In particolare potete scaricarvi anche dei modelli già fatti, però insomma tenete conto di avere un bel po' di spazio sulla list, perché tra database eccetera richiede un po' di spazio. In particolare ci sono anche alcuni GIF a livello di presentazione. Per l'installazione stessa c'è stato anche un talk al FOSDEM di quest'anno, non so se qualcuno conosce il FOSDEM, è questa conferenza tenuta all'interno dell'Università di Bruxelles che si fa ogni anno intorno inizio febbraio, e oppure insomma ci sentiamo e vediamo di installarlo insieme. Qui c'è alcune caratteristiche che avevo citato prima. In particolare è interessante vedere come in questo momento ci siano dei bundling anche con altri linguaggi. Di default è fatto con Python usando TensorFlow, per esempio appunto Python è quello, il pacchetto diciamo originale. In questo momento ci sono anche dei bundling con Rust, di cui parleremo dopo, che sono presenti, e anche con diversi altri tipi di linguaggi. Qui potete vedere diciamo un pochettino come si va a utilizzare alcuni tipi di applicazioni. Appunto questa fidelità maggiore del 94% è sempre relativo a quei parametri che accennavamo prima. In particolare chi ci vuole giocare, appunto essendo un algoritmo che è aperto, implementazione molto fatta perché ci sono un sacco di altri parametri. Per chi l'utilizza magari avrà presente di cosa parliamo. Praticamente una volta scaricato questo algoritmo si può andare a customizzare sempre meglio e per customizzare questa rete neurale, andando a modificare dei parametri e state tranquilli che a volte anche gli stessi esperti provano, non dico a caso, però tuttora la rete neurale ha il funzionamento perfetto e è ancora un obiettivo di ricerca. Tanto è che ci sono alcuni grafici che mostrano come la profondità di una rete neurale, man mano che si raggiungono questi layers, aumenta la precisione e poi si vede quasi come un asintoto, che anche se aumenti più o meno la percezione dell'accuratezza rimane la stessa, l'accuratezza stessa. E quindi insomma distingo una volta installato, possiamo farlo anche tutti insieme, una volta ci vediamo, andare a provare questi hyperparameters e vedere appunto quanto si riesce a migliorare nella struttura dello speech che andiamo a prendere. In particolare qua ci sono alcuni progetti, questo QR code va a questo progetto su GitHub in cui si ha anche un'interfaccia gatta in cui provate lo stesso algoritmo e questo si può provare appunto qui se andate qua, non so se qualcuno lo sta sperimentalizzando, lo lascio un attimo. Ok, comunque appunto queste slide sono condivise, quindi per questo non c'è problema. Allora, quindi abbiamo visto di speech. Dato che adesso farò un attimo una review di altre cose, volevo chiedere se c'erano domande su questa parte di speech di machine learning. Poi lasceremo anche spazio alla fine, però se avete delle domande fresche, fate pure. Ok, va bene. Comunque sono a disposizione, siete abbastanza corposo. Allora, in particolare abbiamo visto qui alcuni di questi progetti che avevo citato prima. Mi ricordo che quando ero su Berlino stavo lavorando anche su un progetto chiamato Vani, in cui c'era questa, diciamo, non proprio questione, ma il fatto di portarsi all'avanguardia come comunità open per trovare delle valide alternative. Poi quel progetto è stato lasciato andare e si è creata una vera e propria branca di ricerca, diciamo, di machine learning all'interno di Mozilla, che è ancora avanti tuttora. In particolare abbiamo visto come può essere utilizzato in Web of Things, ok? Nel momento in cui questa API web sarà stabile e disponibile, come connettore grammaticale, e in particolare questo Microsoft AI che permette comunque di essere una specie di assistente in cui anche queste comunque sono open, sono diciamo utilizzabili. Quindi se avete dei progetti IoT, considerate comunque questa come una valida opportunità, sia per utilizzare sia per contribuire poi nel caso in cui notate dei miglioramenti che si possono fare. Allora, diciamo questa è la parte su cose di Common Voice, che appunto mi raccomando usciti da qui, dite da tutti quelli che conoscete, ok? In modo da creare questo Common Voice sempre più, questo dataset sempre più importante. Tutto quello che si può fare poi, una volta installato anche l'algoritmo, è andarsi a scaricare il dataset fatto proprio dalle nostre frasi e andare a vedere quanto è accurato l'algoritmo. In particolare, parlando di Mozilla e dei vari progetti, uno per tutti è il MDN, in cui abbiamo un'incredibile documentazione su come andare a imparare il web. E in questo la comunità italiana ha fatto veramente un grosso lavoro di produzione, si cercano sempre di persone che vogliono tradurre, quindi se questa è la vostra passione, se vedete che a livello educativo magari serve per una classe, per persone che state aiutando, vi accogliamo a braccia aperte. C'è un gruppo di localizzazione in italiano molto in gamba che procede, si sentono sia sul web sia su vari canali, sul forum. Poi abbiamo sia Jumbo che Netscript, che aiutino proprio sempre da questo punto di vista educativo, sono delle piattaforme in cui aiutano proprio a entrare il codice, sono editor online, che è molto più utilizzabile anche a livello di classi, se avete appunto persone a cui state aiutando, se o se voi stessi volete continuare ad imparare. E abbiamo AV1, che poi come ce ne parlerà anche dal punto di vista di Rust, è un codec aperto di video, e abbiamo anche la parte di privacy, in cui è un progetto che va sempre avanti per minimizzare la tracciabilità e fare in modo che si aprano veramente tab private. Bug reporting for internet, questo è un progetto di cui ci sono ormai diverse piattaforme sempre più aggiornate, in particolare nell'Open Mozilla 9, se volete contribuire, adesso ci sono piattaforme molto carine anche per selezionare il tipo di linguaggio. Quindi mettiamo che state imparando C o Python, un qualsiasi linguaggio, questo è molto interessante anche per espandere la vostra abilità. Ad esempio, c'era una cosa che avevo visto, era un framework Jenga di Django, scusate un gioco di parole, di cui io non avevo assolutamente conoscenza, però da lì insomma si impara un attimo il framework intorno e si riesce a contribuire. Il modo di contribuire appunto sia Bugzilla, diciamo, questa piattaforma ufficiale in cui trovare dei bug. Tra l'altro questo mese anche l'Hack Oktoberfest, per chi lo conosce, praticamente si fanno 5 PR, che sono queste pure queste, questa contribuzione a diversi progetti, gli arriva una maglietta, le magliette sono sempre benvenute, comunque è più il fatto per stimolare la comunità a contribuire insieme. Poi qui, come vedete, ci sono tanti diversi progetti che tanti hanno scoperto proprio pian piano. Ad esempio c'è WebVR dentro Firefox, e c'è un progetto con un linguaggio per fare realtà virtuale che si chiama A-Frame. Di qua anche lì la comunità è molto, molto attiva, perché si trovano su Gitter, poi lì c'è proprio da capire il punto di connessione, chiedete e vi sarà adatto. Sono diversi add-ons su Firefox, in particolare diverse versioni, si può anche accedere come beta user e vedere le varie prove. Ad esempio ce n'è uno in cui ti colora, un po' una chicca, però ti colora il browser, comprese anche le frasi all'interno del browser e cose di questo tipo. C'è un altro add-ons che riguarda gli spaces, e quindi magari quando si sta lavorando, ma si guardano anche cose personali, e ci sono dei servizi web che si connettono col tuo profilo e se ne apre un'altra scheda, ad esempio, Google Drive, se è sulla posta si apre Google Drive, magari io voglio vedere una cosa mia, neanche quello dell'ufficio, allora insomma, poco problematico. Dividendo le spaces noi andiamo a dividere, e questo vale con qualsiasi tipo di servizio web. C'è Thunderbird, che riguarda il servizio di posta, Send, che permette di spedire file criptati fino a un giga. Ogni anno c'è questo mese sulla sicurezza web, varie iniziative a livello di net neutrality, non so se abbiamo ricordato, parlerò di qua, che ogni anno si fa anche, ma forse ne parliamo più là, quindi non faccio spoiler, ma se ve lo dico dopo. E quindi sono tanti progetti su cui si può contribuire, volendo, sia essendo user, sia utilizzandolo ogni tipo di sistema operativo, in particolare anche Linux, oppure andando a contribuire. Se un progetto, se qualcosa che non va, potete benissimo contribuire in quanto programmatori, in quanto traduttori, per donare la vostra voce eventualmente. Quindi l'opportunità per contribuire, per farlo crescere, andando proprio a diciamo, riflettere, vedere con i valori di Mozilla, di creare un web insieme per mantenerlo sempre trasparente e accessibile a tutti, potete farlo da diversi punti di vista. Passiamo a Rust, di cui poi avremo un'introduzione tra poco. Rust è un progetto che nasce proprio da un employee di Mozilla, ormai più di una decade fa, e col tempo è stato abbracciato da Mozilla, diventando proprio una parte di Mozilla Research. Adesso la comunità stessa di Rust è molto attiva, quasi essendo, quasi diventando una comunità collegata, ma quasi come un'anima sua. Tra l'altro il Rust Fest tra poche settimane, a fine novembre, sarà proprio in Italia, a Roma, quindi chi è interessato a approfondire ancora di più c'è ancora spazio per accedervi. In particolare questo grafico mostra quanto prenda anche dal passato per andare a essere un linguaggio molto solido e portare tutti i benefici che si hanno avuto anche nella storia della programmazione. Queste sono alcune delle caratteristiche principali. In particolare, appunto, lascerò poi la parola a Luca per avere un intro tra poco. E noi ci incontriamo, appunto, come dicevo, una volta al mese su Rust nello specifico, e la scorsa volta è stata lo scorso giovedì, quindi più o meno tre mesetto ci vediamo di nuovo tutti insieme appena prima del Rust penso. E potete cercare Mozilla Torino per vedere su Meetup, per vedere sia gli incontri aperti in generale di Mozilla sia su quelli di Rust. Siete invitati a un livello, infatti abbiamo iniziato questo progetto insieme per creare utilities, in particolare il config, per chi vuole utilizzare c'è un repository di Rust Torino in particolare. L'altra volta, appunto lo scorso giovedì, c'erano due persone nuove, quindi Luca gentilmente ha fatto una review di Rust, è stata molto interessante. E, in particolare, come dicevamo, anche da quante IoT si stanno facendo corsi più avanti. Mi ricordo al tempo, nel 2014, c'era questo progetto per fare un sistema operativo da cellulari, Firefox OS, poi è stato dismesso per andare a darsi più spazio dal punto di vista di connected devices, che poi si è trasformato in IoT. Quindi in Mozilla stessa ci sono vari progetti che continuano, si trasformano, come dicevamo prima, sia come manifesto in sé, sia come progetti, si cerca di essere flessibili in funzione di quelle che sono poi le necessità del mondo d'oggi. IoT in questo momento sta spopolando, il punto è che se abbiamo poi un'applicazione completata per ogni singola cosa, succede che dobbiamo metterci 3 miliardi di app sul cellulare dove dobbiamo avere, perché essendo proprietari non si parlano con loro. Il fatto di avere una piattaforma più open in cui riusciamo a dare accesso a vari meccanismi e a vari devices connessi come Internet of Things ci permette anche di avere una situazione più agevole. Questo è sempre un argomento che può essere più o meno contestato, cioè è buono avere Internet of Things, non lo è, dove vanno sul flusso di dati, come proteggerlo, quindi sono discorsi anche aperti in cui anche le discussioni stesse, secondo me, fanno bene ad avere sempre più punti di vista. Ecco quello che volevo citare prima. Una cosa che viene fatta ogni anno da Mozilla è l'Internet Health Report, che questo report su come sta andando Internet, su come sta andando le varie connessioni di Internet. In particolare collaborano anche con un progetto che è un progetto open, si chiama Measurement Lab, su cui sto lavorando casualmente anche per lavoro in questo momento, e ho MLab, in cui il più grosso dataset di dati di connessioni in internet è aperto, quindi chiunque può accedere a questo dataset. Se poi siete interessati posso darvi delle linee più specifiche, e Mozilla collabora con loro per la creazione di questo report. La parte di connessione, quindi di salute stessa tecnica di internet, è solo una parte, se molto cuore anche in particolare quanto le varie comunità hanno accesso. Infatti appunto l'anno scorso ero a Mozilla Festival, c'erano proprio dei talk fatti apposta su quanto avevano accesso ad esempio popolazione amazzonica, che è una cosa molto di nicchia, ma in realtà si va proprio a vedere quali sono i paesi in via di sviluppo e quanto accesso hanno realmente a internet. E il fatto ad esempio di avere un sito responsive, appunto magari a parte di una risposta, si vede anche su cellulare, eccetera, In certi posti è una vera e propria necessità, perché magari il computer, se c'è un computer, desktop, eccetera, può essere nel centro comunitario di quella zona. Però in questo momento molte persone invece hanno accesso al cellulare, quindi indirettamente fare un sito, comunque sia leggero, performante sul cellulare sicuro, può essere utile anche in questi casi in cui in via di sviluppo l'accesso a internet è solo quello di base per i cellulari. E questo internet report è fatto molto bene, vi consiglio di guardarlo, c'è una parte sia scaricabile riassuntiva come PDF, sia una cosa più diciamo suddivisa in vari tipi di articoli per approfondire. Ogni anno viene fatto e ovviamente ogni anno c'è la necessità anche di tradurlo, quindi anche qua per chiunque fosse interessato da contribuire dalla parte italiana è sicuramente il benvenuto. E qui c'è anche un altro sito interessante che si può andare a vedere a livello di sicurezza da hackers, eccetera, quindi non vi ho spoiler, potete andarci monitorfirefox.com e una parte che volevo appunto menzionare è il fatto che Firefox stesso, appunto l'abbiamo tenuto per ultimo, però è anche uno dei prodotti, se vogliamo chiamarli così, più conosciuti da tutti in Mozilla, e è anche la parte in cui si può contribuire. Ovviamente abbiamo visto sia il bonus, ma sia proprio al cuore, sia dallo sviluppo stesso di Firefox. In particolare Rust è stata una parte molto importante nelle ultime edizioni, perché era nella, perché ho tornato qua, annunciato fine 2015, è stato annunciato da David Bryan, praticamente questo progetto Quantum. Il progetto Quantum praticamente ha fatto in modo di prendere le vere e proprie pezzi di Servo, che ancora oggi è il progetto più grosso scritto in Rust, questo linguaggio di programmazione, che è un browser engine, un po' il cuore del nostro browser. E in particolare sono stati presi dei pezzi per andare a creare nuove release di volta in volta, per andare ad esempio a avere un rendering del CSS molto più veloci, andare a utilizzare da parte forte di Rust per essere delle diverse tab con un funzionamento molto più intelligente, molto più veloce. E questo progetto Quantum adesso sta quasi andando a essere compiuto. Se volete delle chicche riguardo, poi vi posso raccontare un po' di cose. In particolare adesso praticamente tutte le versioni hanno questo cuore di differenza. Qui ci sono le diverse versioni che abbiamo di Firefox. In particolare appunto vediamo quelle focus, una versione più leggera, una versione per realtà virtuale. Queste tre, Firefox, Native Developer e Beta, praticamente sono distanziate di alcune versioni in più. Quindi rispetto alla versione di Firefox, per esempio, la versione Developer può essere qualche versione più avanti. E è sempre così, in modo appunto da testarla. Logicamente se mettete quella Beta avete molti aggiornamenti da fare vedere anche ripetuti, perché poi siamo in pure questa in aggiornato ovviamente. Altrimenti le release ufficiali sono quelle che poi avete sempre sul vostro Firefox se ristaricate. Comunque, io sto tenendo in questo momento la developer da una parte e la Native dall'altra, e capite per vedere comunque, in particolare se lavorate sul web, voglio i colleghi che lavoravano dalla parte streaming, di players, eccetera, sono state tolte adesso delle cose per garantire sempre la sicurezza. È ottimo avere delle versioni in più se lavorate sullo sviluppo per capire quanto poi il vostro sito sarà o web app sia stabile anche sulle nuove versioni. Penso che questo sia tutto, quindi dare spazio a domande e spazio a provare Common Voice. In particolare se avete Telegram, chi usa Telegram? Ok, allora tutti su Mozilla GitHub. Siete benvenuti. Allora, Mozilla GitHub è il posto ufficiale su cui trovare tutti gli altri canali in cui stiamo discutendo su Telegram, perché come potete immaginare ci sono tante distanze diverse, se diciamo tutto in uno è un po' complicato. Però ad esempio ce n'è uno dedicato ad Erdo, quindi chi vuole contribuire eccetera si può vedere come trovare. Ce n'è uno dedicato ad esempio anche slide, adesso Mozilla sta cambiando design. Se volete essere aggiornati, magari interessa la parte di design, cioè design.mozilla.org, potete andare a vedere in particolare tutte le opzioni che stanno facendo così, logo nuovi, eccetera. Oppure c'è mozillaitalia.org, che poi è collegato anche ad un forum, se siete interessati per la localizzazione, altri tipi di progetti, volentieri. Non c'è link diretto, comunque se andate su meetup.mozilla.torino ci trovate e siete veramente benvenuti per esplorare ognuno di questi progetti, o in particolare Rust, se volete imbarcarvi in questo studio. Ok, direi che questo excursus spero che vi abbia dato nuovi spunti di riflessione sui diversi progetti che ci sono, e lascerei, se ci sono, spazio alle domande. Ci sono ancora 5 minuti, ok? Se avete domande, sia su Common Voice ma su altri progetti, questo è il momento. Altrimenti ci mettiamo tutti su Common Voice a registrare delle frasi. Qui vi lascio il link, qui. Ok, in particolare, giusto per agganciarci anche, quanti di voi programmano già in qualsiasi linguaggio di programmazione? Ok, dico di no, quanti vorrebbero imparare? Ok, buono. Allora, sicuramente consiglio a chiunque vuole imparare di andare su Mozilla MDN, perché è veramente fatta bene come guida, e potete lavorare sia con un vostro amico sia per venire insieme con la struttura degli eventi. Ecco, se c'è in particolare un progetto che abbiamo visto qua insieme, decidetelo pure, perché a noi fa piacere anche fare degli incontri focalizzati su qualcosa che ha interesse. In particolare, non so, siamo tutti di Torino, alzi la mano chi è fuori Torino. Ok, di dove siete?
Alessandro.
Ho fatto l'università ad Alessandro. C'è la Lube ad Alessandro, non so se è ancora vivo, spero di sì. Comunque, adesso studiate a Torino?
No, io sì.
Ah, ok. Vabbè, dai, comunque siete benvenuti a Torino. Dell'altra persona, ad esempio, chi vorrebbe continuare ad esplorare insieme qua a Torino? Ok? Va bene? Allora, ci vediamo la prossima volta. Che tu, Luca, ci hai sotto mano ogni tanto?
Non ce l'ho sotto mano, ma posso farlo.
Comunque, sarà tra 2 giovedì e facciamo... Ah sì, perché ci sarà Luca e Matteo ad ospitare questo nuovo con Mozilla Night, che sarà a Toolbox il 9.
Allora,
8. Ok, giovedì 8 e invece Rust 22. Quindi tenetevi liberi. E con questo vi lascio qua la slide per andare a contribuire, mi raccomando, e se poi avete altre domande anche fuori da questo scenario, come sai tutti, se avete una domanda specifica su machine learning, ad esempio, io ho visto qualcuno sull'algoritmo, so come utilizzarlo, siamo a disposizione. Ok? Allora, se volete, magari se ne state, se avete stanza così, mi ha portato un po' di gadget, siete benvenuti a prenderne, non costano niente, giusto in cambio magari contribuite. E con questo io vi auguro una buona giornata, se vi consiglio di restare per l'evento di Rust, e per ogni domanda siamo a disposizione. Ok? Grazie.
Audio rilasciato in licenza Creative Commons. Condividi allo stesso modo 4.0 internazionale dal comitato Linux Day Torino.